Per Fazio Editore è uscita la sua opera prima, dal titolo Magnificat. Lei è Sonia Aggio, classe 1995, una laurea in storia, di professione bibliotecaria, ed è un grande piacere averla nostra ospite qui quest'oggi ad Alice. Buon pomeriggio Sonia Aggio e bentrovata.
Buon pomeriggio a te Natasha e grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui.
Allora, se c'è un romanzo di cui nelle ultime settimane tutti o i principali giornali italiani hanno parlato, è proprio Magnificat. Questo va detto, ne ha parlato Ermanno Paccagnini sulla Lettura e ne ha parlato Rossella Milone sulla Stampa, ad esempio. Allora, Ermanno Paccagnini ci dice: l'autrice allestisce una costruzione a specchio con un doppio percorso, quello reale con atmosfere ben rese del Po che rompe gli argini e quello intenso nelle opposte psicologie delle due protagoniste, vero cuore della narrazione. Rossella Milone invece pone l'accento sull'ambiente, sulla natura. Ci dice: Aggio affronta il racconto della dipendenza che crea l'amore, della simbiosi con le forze della natura, della convivenza che gli esseri umani sono tenuti a creare con l'ambiente, attraverso un dispositivo perturbante di impostazione fantastica, quasi gotica. E allora, Sonia Aggio, mi pare di poter dire che ha realizzato un sogno con questo suo romanzo.
Assolutamente sì, io desideravo tantissimo esordire con questa storia, quindi quando ne ho avuto la possibilità grazie a Fazi sono stata felicissima e sono ancora più felice di aver scoperto nelle scorse settimane appunto di aver anche suscitato dei pareri positivi.
Ecco, perché questa storia? Perché lei lo dice anche nel romanzo, no? È una storia che lei porta con sé da diverso tempo, una storia che, come dire, ha perseverato in qualche modo dentro di lei per essere poi finalmente scritta.
Sì, è una storia che porto con me direi da ben più di 4-5 anni, che è il periodo che ho impiegato per scriverla effettivamente come romanzo, perché diciamo nei suoi tratti principali l'avevo pensata molti anni fa, è sempre stata con me perché desideravo molto esordire ed emergere raccontando una storia della mia terra, quindi illuminando anche un momento drammatico come l'alluvione del 1951 e rendere anche giustizia allo stesso tempo alla bellezza di questo territorio in cui sono nata e cresciuta, che è considerato pochissimo a livello non solo turistico ma in generale nella considerazione delle altre persone è molto ridotto ai suoi difetti. Perché è chiaramente un territorio povero, non mi vergogno ad ammetterlo, un territorio con dei problemi sociali ed economici, però volevo che fosse anche chiaro a tutti che è un territorio dalla bellezza particolare e forse un po' più difficile da conoscere, ma presente.
Ecco, e questa bellezza particolare in che cosa si ritrova?
Diciamo che è una bellezza che è fatta più di assenze, perché direi che il momento, la cosa più bella che abbiamo qui è questo cielo immenso, questi panorami, perché ci troviamo in una zona pianeggiante, estremamente ancora rurale, quindi anche poco urbanizzata, che ci permette soprattutto durante le stagioni primaverili e estive di assistere a questi bellissimi tramonti con grandi colori, queste distese, questi cieli e queste distese di campi che da giugno a settembre sono un mosaico di verde e oro molto bello e ovviamente l'acqua, perché siamo sull'ultimo tratto del Po e l'acqua ha un ruolo importante anche dal punto di vista turistico. Il Delta è una regione giustamente conosciuta per la sua particolarità e per queste bellezze e questi giochi di riflessi molto particolari.
A proposito dell'acqua, questa domanda me l'ero naturalmente già preparata, noi ne abbiamo parlato anche fuori onda perché io le avevo detto che ad attirarmi sin da subito è stata la copertina del libro e lei mi diceva che questo gliel'hanno già detto in tanti, quindi la copertina del libro piace, ce la racconta?
La copertina ha una storia particolare, nel senso che è una fotografia della Fondazione Intesa San Paolo che è stata riscoperta, tra virgolette, in occasione del 70° anniversario dell'alluvione del Po che è caduto lo scorso novembre, e questa fotografia molto semplice di questo cavallo immerso nell'acqua ha subito suscitato una grande attenzione da parte sia del team della casa editrice sia da parte dell'opinione pubblica. Infatti è stata utilizzata per altre mostre, per articoli, per approfondimenti ed è apparsa subito la scelta migliore per il libro. Io non ero convintissima perché avevo un po' il timore che potesse magari allontanare il lettore o spaventarlo, invece a quanto pare ha questo fascino un po' macabro che ha portato appunto tantissime persone a dirmi che la copertina è la cosa che li ha colpiti di più, che li ha attratti subito e non posso che esserne felice.
La seconda cosa però che attira, perché una volta che si è messa a fuoco la copertina, poi l'occhio cade anche sul titolo, e anche il titolo ha una sua particolarità, un suo significato preponderante, tra l'altro, nel romanzo, nella storia. E allora ci svela qual è questo significato?
Allora, il titolo, che è Magnificat, deriva innanzitutto da un quadro di Sandro Botticelli, un'opera minore, in realtà meno conosciuta delle sue più famose, che però mi ha ispirato moltissimo nella creazione dei personaggi, dal punto di vista fisico, perché ha questi cherubini molto belli e molto androgeni che si prestavano benissimo per il volto della mia protagonista. Ma nel libro diventa anche un legame tra le due protagoniste, Nilda e Norma, che attraverso la consegna di questo quadro appunto mantengono un legame tra loro anche quando fisicamente si ritrovano separate. E non avevo trovato nessun altro titolo, nel senso che intanto mi piaceva molto il suono della parola e il concetto che stava alle spalle, ed è stato il primo titolo che ho scelto per questo romanzo e non è mai cambiato, non ho mai avuto dubbi, e quindi ora lo troviamo così, appunto, anche un po', mi sono resa conto, per giocare col significato del Magnificat, no? Che è un canto di lode della Bibbia, ma che in questo caso diventa qualcosa di diverso, più un canto di ammirazione nei confronti della natura, che è il divino di questa storia.
Ed è sorprendente anche, perché quando si pensa a un dipinto, no, lo si pensa appeso in una casa, dunque statico, in un posto che è stato prestabilito. Invece qui il dipinto segue uno dei personaggi, appunto perché ha questo significato, sta a sottolineare questo legame molto profondo tra Nilde e Norma.
Esattamente, infatti nel libro è un piccolo quadro, una miniatura diciamo quasi, che diventa un po' il simbolo di tutta la loro storia d'amore, di affetto, del loro legame, e quindi doveva accompagnare Nilde, che è questo personaggio che poi lo riceve in eredità, tra virgolette, dall'inizio alla fine.
Ecco, allora, se volessimo invece raccontare a chi ci ascolta le due figure, dunque delle due protagoniste, Norma e Nilde, che sono due cugine, entrambe hanno perso la madre e vivono insieme da 7 anni.
Allora, Norma e Nilde si possono quasi considerare due metà della stessa persona, nel senso che appunto sono rimaste orfane nella stessa occasione, sono figlie di due sorelle che le hanno tra l'altro avute a pochissimi mesi di distanza, quindi sono quasi coetanee, si assomigliano molto perché entrambe sono bionde e hanno gli occhi azzurri, anche se ovviamente con caratteristiche e sfumature diverse, ma sono radicalmente opposte dal punto di vista del carattere, per cui Nilde è molto dolce, molto remissiva, ma è anche la protagonista tra le due meglio integrata nel tessuto sociale, la più vicina, la più capace anche di farsi amare dagli estranei, mentre Norma, che è molto determinata, molto anche irruenta nell'atteggiamento, è molto più diffidente, fa molta più fatica ad aprirsi e ad affidarsi agli altri. E ho sempre pensato a loro due, ecco, come una il bilanciamento dell'altra, perché dove c'è il difetto di Nilde viene a compensare il pregio di Norma e viceversa, quindi sono fatte per esistere insieme, tra virgolette.
Ecco, però i loro destini ad un certo punto si dividono, prendono strade diverse. Allora, che cosa succede? Magari qui, senza volerlo raccontare troppo nel dettaglio, per non svelare neanche troppi particolari a chi ci ascolta, che poi rimarrà con la curiosità di andare a leggere il libro, no? Però parlando dei due destini, o comunque delle due vite che fisicamente si dividono, ecco, poi magari ad un altro livello più spirituale invece restano unite, ecco, qui subentra questo elemento, come ci diceva Rossella Milone sulla stampa, gotico, no? Queste atmosfere gotiche, questa presenza di una natura molto forte, anche molto viva, e c'è questo personaggio che potremmo definire anche un po' sinistro per alcune descrizioni che lei poi ci regala in questo romanzo.
Sì, diciamo che a un certo punto, all'inizio di questa storia, Nilde e Norma si separano fisicamente perché Norma comincia a vedere accentuati i lati più estremi del suo carattere, quindi molto più aggressiva, molto più irruenta nelle azioni, molto più insofferente anche delle regole sociali di convivenza con le altre persone, mentre Nilde, che appunto ha un carattere di suo più pacato, rimane, diciamo, ferma, cercando comunque di proteggerla, perché lei è tutto ciò che resta della sua famiglia, e per quanto i suoi comportamenti siano a volte inspiegabili, a volte violenti e forse pericolosi, anche se questa cosa non è mai esplicitata chiaramente, lei decide di proteggerla come può, quindi schermandola, diciamo, agli occhi della comunità. E hai detto bene, nel senso che ciò che scatena questo allontanamento tra due persone che sono state sempre molto vicine è proprio il perturbante che ho voluto si introducesse in un momento un po' inaspettato, nel senso che l'estate con queste giornate molto lunghe, con il sole, i colori, il chiarore, di solito non si adatta a questo tipo di storia, di gotico, ecco. Ma appunto c'è un personaggio di cui non faccio ancora il nome, che rappresenta la versione più angosciante della natura stessa, che come ho detto prima è in questo libro un po' il divino, nel senso ciò a cui i personaggi si rivolgono per la loro sopravvivenza, che è ovviamente tratto un po' dal folklore, dalle contadine che vedono nella siccità, nella grandine, nella pioggia e nel raccolto alla fine il loro sostentamento.
Certo, ci sono anche, adesso io ho preso il libro, se guardo a pagina 130 o pagina 131 me l'ero segnato, c'è proprio questa figura che dice io sono la madre degli incubi, io sono la signora del fiume e via dicendo. Quindi ecco, c'è questa figura che gioca un elemento chiave che ci porta anche, lo dicevamo, in questa atmosfera fantastica, un po' gotica. Allora le chiedo, non è stato difficile durante la stesura, durante la scrittura, riuscire a mantenere, no, questo equilibrio tra i due livelli, tra il livello più reale o concreto della vita quotidiana e questo livello invece più fantastico, più metafisico, più irrazionale, direi.
Stato facile perché da un lato siamo una dimensione fantastica che inizialmente era molto esplicita, però ci siamo resi conto lavorando sul testo, editando e ripensandoci che segnava proprio una separazione troppo marcata dalla realtà, quindi da questo piano reale che è la prima metà del libro. E infatti l'obiettivo è quello di creare forse anche un dubbio, un po' di sospetto, nel senso che fino alla fine il lettore non sa se quello a cui sta assistendo sia vero o non sia frutto di un'isteria collettiva o di una serie di coincidenze che portano a credere queste cose, o se sia veramente, se esista veramente uno spirito, un protettore del fiume che da secoli si muove in mezzo agli esseri umani senza che la maggior parte di essi lo sappiano, tra l'altro.
Certo, adesso una curiosità, dicevamo allora all'inizio della nostra chiacchierata che con questo romanzo ha sicuramente realizzato un sogno, allora visto come è stato accolto e le critiche positive di queste settimane, è già al lavoro ad un nuovo libro, ad una nuova storia?
Sì, nel senso che conoscendomi, sapevo che una volta uscito il libro probabilmente sarei stata sia impegnata ovviamente con la promozione, con le presentazioni, le interviste, ma anche bloccata da un punto di vista psicologico perché sarebbero subentrate tutta una serie di dubbi dal sarò in grado di scrivere un altro libro e se il prossimo fosse bruttissimo e se nessuno volesse più leggere qualcosa di mio. Quindi prima dell'uscita del libro avevo abbozzato una storia però totalmente diversa, quindi ambientata in un periodo storico diverso, diciamo il Medioevo, e in un luogo molto lontano dalle ambientazioni di Magnificat. Si tratta di una bozza, quindi è ancora molto fumosa come progetto.
A proposito del periodo storico, ecco, forse ma possiamo magari ancora dire la storia appunto di Magnificat, in quali anni ha luogo? Abbiamo citato il 1951, che è l'anno dell'alluvione, però diciamo tutta la parentesi storica, ecco, del romanzo da quando a quando si muove.
Allora, la storia, la vicenda 6, giustamente si svolge nell'estate, nell'autunno-inverno del 51, ma è racchiusa in una cornice ambientata nel 58, quindi 7 anni dopo questo evento, e tocca in una serie di flashback alcuni eventi della storia del Polesine della prima metà del Novecento, quindi la Seconda Guerra Mondiale con i bombardamenti, il coprifuoco, tutto quello che ne conseguiva, e anche alcune grandi piene che avevano interessato il territorio nel 26 e alla fine dell'Ottocento. Quindi diciamo che attraverso i ricordi di alcuni personaggi, Magnificat va a toccare un po' queste pietre miliari della storia paesana.
A proposito allora di pietre miliari di storia paesana, proprio leggendo il libro, la prima cosa che mi sono chiesta, pensando alla sua giovane età, dunque quasi 27 anni, mi sono detta: ma cosa ne sa una giovane donna di questi anni, di quest'epoca e di quello insomma che è successo, pensando un po' in particolare all'alluvione del 51? Allora, Sonia Angio, sono storie che sono state raccontate in famiglia, immagino.
Sì, sono storie che ho sentito fin dall'infanzia, anche da conoscenti, da amici di famiglia che avevano assistito in prima persona a questi eventi, oppure anche, diciamo, più in generale su come si viveva in quegli anni, ecco. Mentre la parte centrale dedicata all'alluvione è stata facilitata da una ricerca che ho svolto all'università, in cui ho avuto l'occasione di intervistare diversi testimoni oculari che mi hanno permesso di inserire nel libro alcuni elementi molto particolari che un esterno non avrebbe mai potuto immaginare. E quindi diciamo che un po' tutti gli aneddoti raccontati all'interno del libro, gli eventi, le scene magari più particolari, più intense, sono reali nel senso che sono tratte da testimonianze di chi l'ha vissuto veramente.
Allora, Magnificat è il suo romanzo d'esordio. Sonia Aggio è una giovane scrittrice da seguire, sicuramente da tenere d'occhio. È stato un grande piacere averla nostra ospite qui oggi a Rete2 ad Alice. Grazie Sonia Aggio e a risentirci presto.
Grazie a te Natascia e buona serata a tutti gli ascoltatori.